Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti a questa puntata di Storia della Chiesa. Cari amici, la volta scorsa abbiamo affrontato in modo molto deciso la storia della conquista del Nuovo Mondo da parte degli spagnoli e dei portoghesi. E abbiamo visto già diverse cose, tutte importanti. Abbiamo visto come c'è una vera e propria battaglia ideologica su questa grandiosa, diciamo, esperienza, questa grandiosa pagina storica, cioè la conquista del Nuovo Mondo. Battaglia che vede sfruttare le sofferenze, le tragedie che accompagnano questo processo di conquista per, come dire, demonizzare la Spagna, demonizzare la Chiesa Cattolica e presentare questa conquista come una pagina negativa della storia. In realtà, e con ciò concludo la sintesi della puntata precedente, abbiamo visto come il mondo in cui arrivano gli spagnoli e i portoghesi fosse tutto fuorché un mondo perfetto e felice, anzi al contrario, vi erano questi due grandi imperi, Aztechi e Incas, che dominavano decine di tribù sottomesse. All'interno di un sistema, di una violenza, di una totalitaria quasi senza precedenti. Erano regimi veramente oppressivi, soprattutto gli Incas, mondi distopici in un certo senso, dove le tribù dominanti che si erano imposte pochi secoli prima schiavizzavano i popoli sottomessi essenzialmente per poter compiere incessanti sacrifici umani ai loro dei. Queste due culture, Incas e Aztechi, prevedevano appunto il sacrificio umano come atto centrale del loro culto al Dio Sole, in sostanza. Ebbene, dunque, non c'era un mondo di innocenza, di un mondo del buon selvaggio che viveva in pace, in armonia con la natura e con gli altri uomini, ma al contrario c'erano strutture oggettivamente, veramente, veramente molto, molto dure verso questi popoli sottomessi. E sì, abbiamo visto che si compie un miracolo. Miracolo perché un pugno di spagnoli, poche centinaia all'inizio, con Cortés in particolare, riescono a vincere contro un impero molto strutturato come quello degli Aztechi e molto molto organizzato come quello degli Incas. Vincono sia per il diverso modo di concepire la guerra, sia soprattutto perché le tribù schiavizzate vedono come una liberazione l'arrivo degli spagnoli e di fatto si uniscono, si alleano agli spagnoli e rovescia il regime che prima li opprimeva. Ebbene, adesso proseguiamo nell'esplorare quello che accadde in Sud America e nel capire il dinamismo della conquista. In primo luogo, osserviamo che subito, che però è vero, ci furono anche violenze gratuite, ingiuste e ingiustificate. Non ci fu solo una conquista, diciamo, dura inizialmente, ma che poi sfocia in un regime perfetto, al contrario, l'onestà storica ci obbliga a riconoscere che vi furono anche moltissime cose ingiuste, sbagliate, ma che bisogna capire perché ci furono e cosa furono. Per esempio, una volta conquistato sia tutto l'impero Azteco che l'impero Incas, in sostanza tutto Sud America e Centro America, il viceregno di Spagna, perché di fatto è un viceregno, cioè il regno di Spagna si estende al Nuovo Mondo con le sue leggi, con i suoi funzionari, col suo viceré, con tutti i governatori locali e inizia una nuova pagina storica che vede da un lato senz'altro gli spagnoli, soprattutto grazie ai missionari domenicani, francescani, poi gesuiti che affluiscono in queste terre, vedono indubbiamente un inizio di civilizzazione cristiana, l'apertura di diocesi, di sedi episcopali, di chiese, di cattedrali, di conventi, di missioni che pian piano, lentissimamente, ma in realtà fino a un certo punto lentamente, con una certa anche empito, portano il Vangelo, portano il battesimo, anche le zone più remote e vedono spesso conversioni veramente miracolose di molte, molte migliaia di persone che scelgono questa nuova religione che arriva da oltreoceano. Quindi c'è un processo di cristianizzazione che ovviamente dura secoli, dura molto tempo, è faticosissimo come fu faticoso in Europa, dove dopo la caduta di Roma il paganesimo comunque fronteggiò, resistette molto a lungo alla cristianizzazione e con residui magici, superstiziosi, pagani che durano veramente, veramente molto a lungo. Non pensiamo che l'Europa sia divenuta cristiana con un colpo di bacchetta magica. Ancora nel 1100-1200 ci sono missioni verso i pagani prussiani, i pagani del Mar Baltico, i pagani dell'area slava. C'erano popoli che si convertono in quel momento, dopo 1000 anni dall'avvento della civiltà cristiana. Pensiamo agli Ungari, pensiamo agli stessi russi. Quindi non dimentichiamo che come ci volle più di un millennio per riuscire a portare il Vangelo in tutte le terre europee, così anche nel Sud America e nel Centro America il processo di conversione è lento, graduale, combattuto, pieno di ostacoli, insidie, difficoltà. Non è un processo che avviene così in un pugno di anni, ma avviene in molto tempo. Però avviene e di fatto il miracolo si compie da civiltà praticamente primitive. Detto senza offesa, ma è così, l'abbiamo visto, non conoscono la ruota, non conoscono l'aratro, coltivano i campi con la semplice zappa, sono veramente molto molto arretrati. Ebbene, da questa arretratezza passano a un livello che è quello sostanzialmente del mondo occidentale europeo del Cinquecento. Ma dicevo, pagine buie ci sono anche oltre le esagerazioni di Las Casas, famoso frate domenicano che diventa grande difensore degli indios e scrive dei memoriali in cui denuncia stragi incredibili che sono storicamente poi eccessive, è stato dimostrato che sono numeri fuori luogo. Ma di fatto Las Casas ingigantisce cose che comunque erano reali. Ingiustizie, stragi, depredazioni, saccheggi, riduzione in schiavitù di molti indios da parte di numerosi conquistadores ci furono e furono costantemente condannate dalla Chiesa. Questo è il punto. La conquista non la fanno degli angeli, purtroppo, la fanno dei marinai, dei soldati, un po' di ventura, spesso persone con un profilo biografico molto duro. Pizarro, il conquistatore dell'impero degli Incas, era un guardiano di porci che scappa di casa giovanissimo e va nel nuovo mondo un po' clandestinamente, sfuggendo dalla famiglia, perché mosso dal senso dell'avventura, perché aveva una vita molto difficile, ecco, ma non è certo un principe legato alla più alta nobiltà spagnola, ecco, chiaramente andare oltre l'oceano in terre desolate, in terre non ancora civilizzate, a rischiare la vita già solo per il viaggio. Cosa che spesso attirava persone in qualche modo che non avevano nulla da perdere. E non solo, ma anche. E chiaramente l'uomo ovunque è appunto rimane uomo, e purtroppo l'uomo può fare bene come può fare il male. E in quella situazione di incredibile asimmetria fra la forza, la potenza tecnica, militare, culturale della Spagna, dell'Occidente, che arriva e trova questi popoli praticamente semi-primitivi, incredibilmente passivi, remissivi, sottomessi, è evidente che è in gioco la sincerità, la profondità della carità, della vita di fede di ogni singola persona. E c'era lo spagnolo o il portoghese, che provvedeva con giustizia al bene di questi poveri indios, come c'era la persona che ne approfittava e che sfruttava la sua posizione di forza per compiere nefandezze. E quindi, ad esempio, già a fine 400, inizio 500, inizia ad esserci la riduzione di numerosi indios in schiavitù, di fatto un uso schiavistico della loro forza lavoro. Questa non è leggenda nera antispagnola, questo è un fatto, questo è vero, è successo purtroppo. Abbiamo questo, come dall'altro lato abbiamo Cortés che fa restituire i beni ingiustamente sottratti a due indios e paga le penali per questi beni. Quindi abbiamo atti di eroismo e di giustizia veramente inaudita da santo del più grande conquistador verso due semplici indios, e abbiamo spagnoli che abusano del loro potere, schiavizzano gli indios o li obbligano a un lavoro praticamente schiavistico, li sfruttano e a volte anche commettono violenze. Questo è un fatto, non è una leggenda. Poi Las Casas esagera i numeri, li gonfia per vari motivi, ma di fatto non è che sogna. Ci furono eccidi, ci furono violenze, ci furono sicuramente molti atti ingiusti. E guarda caso, sia il Papa, o meglio i papi, sia la regina Isabella di Castiglia, fino a che purtroppo non morì, lottano strenuamente proprio perché questo non avvenga. Lottano perché ci sia giustizia, perché siano rispettati gli indios, siano rispettati i loro beni, siano rispettate le loro persone, perché si eviti la piaga della schiavitù indegna di cristiani. E di fatto, pian piano quello che accade è che lo schiavismo che era iniziato verso gli indios si sposta e diventa commercio dal Senegal, soprattutto dall'attuale Senegal, di africani verso il Nuovo Mondo. Iniziano ad essere importati schiavi e venduti o commerciati in qualche modo nelle colonie portoghesi e spagnole, e si ha lì già nel Cinquecento questo meticciato che inizia a svilupparsi, che è tipico per esempio del Brasile soprattutto, con di fatto afroamericani, insomma, con meticci che nascono da unioni fra africani e indigeni americani, con un mix razziale molto particolare. I neri africani si scopre che resistono di più al lavoro faticoso nelle miniere o nei campi. Gli indios americani erano molto fragili come salute, molto poco forti e robusti, un po' rachitici, quindi di fatto inadatti al lavoro schiavistico, e purtroppo inizia la piaga, soprattutto in Brasile, lo ripeto, di una forte importazione di africani, nonostante i divieti della Chiesa, nonostante la lotta della Chiesa per evitare questo scempio, per evitare questa piaga. Questo va detto perché è la storia, ma non toglie nulla al giudizio complessivo sull'opera che la Chiesa compie nel Nuovo Mondo, perché in mezzo a queste brutture, in mezzo a queste ingiustizie, in mezzo a queste violenze anche, in mezzo a questa piaga della schiavitù che con estrema fatica la Chiesa lotta per debellare, si ha di fatto quanto prima accennavo, in qualche modo, fra mille ombre e mille chiaroscuri, però è un fatto che due immensi territori, un gigantesco continente che non conosceva il nome di Cristo, di fatto passa a essere, si può dire, al 100% cristiano e cattolico, a entrare nella Chiesa cattolica. E questo è nel suo complesso un risultato semplicemente straordinario, un risultato incredibile, e dovuto a che cosa? All'opera di santi missionari che spesso sconosciuti alla storia, che vanno, che si muovono, che predicano, che catechizzano, che imparano i dialetti indigeni amerindi per poter comunicare con i villaggi, e troviamo a volte persone come il figlio di Cortés, che era un missionario francescano, anziché scegliere il potere, suo padre era colui che aveva conquistato il Nuovo Mondo, scelgono la vocazione, scelgono di seguire il Signore, si fanno missionari e impara 11 lingue locali, 11 dialetti per poter catechizzare gli indigeni, e di fatto passa la vita di villaggio in villaggio a battezzare e a far conoscere il Vangelo. E come lui un innumerevole stuolo di sconosciuti eroi della evangelizzazione del Sud America. Quindi il nostro sguardo deve essere uno sguardo comunque un po' d'aquila, vedere molto dall'alto, nella sua complessità e completezza, La conquista del Sud America, che è una grandiosa opera di civilizzazione e di cristianizzazione che ha pochi uguali, è quasi un fenomeno senza precedenti e senza null'altro di simile. Questo è un punto che mi premeva chiarire. E adesso facciamo qualche altra piccola osservazione per penetrare sempre meglio nell'importanza di questa conquista. E partiamo con delle osservazioni molto semplici. Per esempio, il fatto che viene creato un istituto giuridico particolare, l'encomienda, per gestire queste terre del Nuovo Mondo. Anche qui si è creata una sorta di mitologia anti-spagnola, anti-cristiana in ultima istanza, la mitologia per cui questi grandi latifondisti spagnoli opprimono e riducono a servi della gleba i poveri amerindi, i poveri abitanti di queste terre indigeni. E in realtà non è così. La grande fattoria latifondista, il grande latifondo sudamericano, che in effetti oggi c'è, purtroppo, il Sud America è un paese, un'area geografica di fortissimi squilibri, abbiamo pochissimi grandi proprietari, magari multimiliardari, e enormi masse di campesinos, di contadini, ridotti in povertà o che vivono, diciamo, miseramente. Un paese, sono paesi, è una regione spezzata dove la forbice tra i molto abbienti e i poverissimi è una forbice molto, molto allargata. Ma da quando c'è questa deriva latifondistica e oppressiva dei popoli? Cioè da quando a inizio 800 crolla l'impero spagnolo e crolla l'impero portoghese. E la classe locale degli spagnoli nati nel Nuovo Mondo si impadronisce del potere, spesso legandosi alla massoneria anglosassone, coperti dai grandi poteri anglosassoni, Stati Uniti, Gran Bretagna, danno vita a stati fantoccio, spesso dittature militari, già nell'Ottocento, in continua tensione, lotta fra loro, con colpi di Stato continui, con l'esercito che di fatto diventa attore anche politico, e questo per tutto l'Ottocento e per praticamente buona parte del Novecento, questo con l'inizio di un grande impoverimento di queste terre, grande impoverimento del popolo e arricchimento smodato di questa nuova elite anticristiana, anticattolica, antispagnola che ha preso il potere nei paesi del Nuovo Mondo sotto la guida anglo-americana, dottrina Monroe. E, di fatto è fra 8 e 900 che il Sud America inizia a impoverirsi, a diventare ostaggio delle grandi multinazionali nordamericane, a essere diretto da un'elite di latifondisti che accumula ricchezze a danno della grande massa dei poveri. È proprio quando finisce l'impero spagnolo con l'invasione napoleonica inizio 800 che inizia la crisi del Nuovo Mondo. Non è la Spagna che ha creato questa crisi, ma è la fine del dominio spagnolo che crea questa spaventosa crisi. Questo va ricordato perché di fatto prima di questa evoluzione c'erano regimi giuridici molto diversi. Per esempio, il governo spagnolo vieta per legge che gli spagnoli che scelgono di andare a vivere nel Nuovo Mondo possano impadronirsi di terre che già appartengono ai villaggi dei nativi, degli indigeni. Quindi uno spagnolo che arrivava poteva sì eventualmente acquistare la terra, ma era la terra non già coltivata dagli indigeni. E quindi quale terra rimaneva? La terra meno fertile, meno positiva, meno facile da raggiungere, più difficile, più scoscesa, e chiaramente questo scoraggia le migrazioni. Molto pochi spagnoli, è molto piccolo il numero degli spagnoli e dei portoghesi che andavano nel Nuovo Mondo. Si stima una cifra incredibilmente bassa, circa 500 persone all'anno, che è veramente poco. Pensate all'immensità spropositata di questo continente. Ma queste 500 persone ci vanno appunto perché era talmente poco garantito il successo nel Nuovo Mondo, erano talmente tanti i vincoli per gli spagnoli che volevano partire con qualche attività in nuovo mondo, che non c'erano incentivi, non c'era nessun interesse a andare così lontano con così tanti rischi per di fatto trovarsi lì con mille ceppi e vincoli che impedivano un vero, violento, insomma, arricchimento personale. Quindi è interessante osservare questo. L'encomienda non è come qualcuno pensa, appunto, una specie di feudo dove un signore feudale sfrutta i poveri indigeni in modo semischiavistico. Non è questo. L'encomienda nasce dalla comprensione che occorre, se si vuole avere successo nell'opera di evangelizzazione, riunire gli indios in piccole comunità di villaggio, riportarli dalla foresta a una vita, diremmo, più urbana, riunirli intorno a una chiesa dove c'è un buon sacerdote o dei buoni frati, abituarli alla fede, abituarli al catechismo, istruirli nella religione, riuscire a spiegar loro la bontà del cristianesimo e quindi a farli convertire, battezzare, insomma, educarli, catechizzarli, far loro comprendere le tante cose che ignorano per elevarli moralmente e spiritualmente. E questo è proprio un progetto che viene sviluppato a Roma e poi attuato, a Roma e Spagna. L'encomienda non è una proprietà feudale, non è un territorio di proprietà di colui che riceve l'encomienda. Colui che riceve l'encomienda la riceve a tempo, come dire, determinato, non diventa terra sua, ma è una terra che lui deve amministrare. E deve amministrarla avendo come fine supremo proprio la catechizzazione, la formazione dottrinale e la conversione, il battesimo di tutti i contadini riuniti sotto il potere di un'encomienda. Quindi è una sorta di amministratore illuminato che deve sì gestire tutta l'encomienda, questo villaggio in tutti i suoi aspetti, ma soprattutto deve attuare il fine della conversione degli indigeni e del loro battesimo. E questo è già una cosa completamente diversa da quello che la gente si immagina comunemente, cioè che gli spagnoli fossero dei signorotti feudali aridi e senza cuore che opprimono e basta i poveri indigeni. Non è così. Di fatto non erano proprietà private. Era una sorta di contratto fra il sovrano e l'encomendero, cioè una sorta di patto. Io ti do certi benefici, certe somme, ti garantisco, ma tu in compenso mi segui, mi assisti nella gestione dell'encomienda. Quindi c'erano dei privilegi, ma legati al compito dell'encomenderos. Perché si fa l'encomienda? Perché ci si accorge che, come dicevo all'inizio, lasciando gli indios isolati in mezzo alla foresta, senza un contatto costante con un missionario, con un parroco, con uomini preposti a guidarli, era quasi impossibile convertire e guidare verso la santità questi indios. Ci si accorge che lasciandoli nel loro habitat, nel loro mondo, qui erano abituati. Non si può parlare loro, non si può insegnare nessun lavoro, non si può lentamente far capire la grandezza e l'importanza della conversione a Cristo. E un'ultima nota importante, un ultimo concetto prima di fare altre riflessioni. La cosa interessante è questa, che non c'era alcun razzismo, diremmo oggi, negli spagnoli. L'oggettivo constatare che erano popoli fermi a qualche millennio prima, erano praticamente pietrificati nella storia, non vuol dire che non sono uomini. E il Papa, la Chiesa, ben presto autorizza formalmente il matrimonio fra persone che hanno avuto un percorso biografico molto differenziato, molto diverso. Quindi, o che hanno una razza diversa. L'indios può sposare una donna bianca, l'uomo bianco può sposare una donna di origine india. I matrimoni misti sono perfettamente legittimi e validi. E anche se in assoluto non consigliati dalla Chiesa, questo è interessante, oggi la Chiesa, di fatto, oggi non tanto, ma insomma, fino a un non moltissimo tempo fa, di per sé è cosa saggia in qualche modo sposare persone con cui si ha una più facilmente possibilità di capirsi, di intendersi, di costruire, di avere in comune costumi e usi. Però un conquistador che era nel nuovo mondo e sposava una brava ragazza india poteva farlo e figli erano figli che venivano battezzati e di fatto la Chiesa mai disse o sostenne che erano illegittimi questi matrimoni. Sarebbe stato assurdo e in contrasto con tutta la storia della Chiesa. E questo fatto dei matrimoni misti, questa totale assenza di razzismo, diciamo con termine moderno, da parte della Chiesa, spiega anche in gran parte il successo della conversione del nuovo mondo, perché chiaramente quando sia la gente semplice sia i principi locali, ecco, si sposano con spagnoli o portoghesi, beh, questo trascina inevitabilmente anche il resto della popolazione, cioè che quando il principe si fa battezzare, si fa cristiano, facilmente aveva la forza per trascinare anche le persone che dipendevano da lui verso il battesimo stesso. E il matrimonio misto è una cosa molto importante perché nel mondo nordamericano la cultura protestante e calvinista soprattutto porta quasi sempre a un forte razzismo verso i popoli inferiori che si colonizzano. Nel caso della Chiesa Cattolica no, la Chiesa Cattolica non è mai stata e non potrà mai essere razzista, a differenza di altre sette come quelle protestanti che facilmente vedono in questi selvaggi, in questi uomini inferiori, qualcuno che è escluso da quell'appartenenza alla Chiesa di Cristo che i puritani leggono in modo molto diverso dai cattolici. Quindi non ci sarà nella cultura puritana nordamericana l'idea del matrimonio misto e questo produce anche problemi, frammentazioni sociologiche gravi, produce ghettizzazioni. Invece nel Sud America e Centro America da subito ci furono matrimoni misti. Un'ultima osservazione interessante è come vennero ben presto aperte università in tutto il Nuovo Mondo. L'università, che era la grande invenzione della Chiesa nel Medioevo, a partire dall'undicesimo secolo, dodicesimo secolo, ebbene viene portata anche in questa area del mondo la grande cultura occidentale. Vengono portate le grandi facoltà universitarie e lentamente si inizia un cammino di crescita veramente, veramente straordinario. Io direi che queste sono le cose essenziali, poi più avanti citeremo qualche caso straordinario di santi, di missionari che hanno operato in queste terre, qualche caso più analitico, più particolare, ma l'idea di fondo penso che l'abbiamo tutti colta, con tutte le ombre del caso, con mille contraddizioni, con mille peccati purtroppo che furono fatti dai conquistadores, però, piacciono o no, i dati, i fatti dimostrano che c'è una crescita veramente senza precedenti e che ha pochi uguali nella storia della civiltà cristiana e della storia del mondo. Cioè, in pochi casi, popolo praticamente primitivo, in così poco tempo è giunto a un straordinario livello di cristianizzazione. Io mi fermerei, abbiamo praticamente concluso almeno l'essenziale. A noi qui interessa ovviamente non fare un corso monografico su un solo tema, ma possedere con certezza un fatto, tutta la chiarezza che è possibile, e questo fatto credo che sia sufficientemente acquisito. La conquista è una pagina gloriosa della storia della Chiesa, che la provvidenza suscita non casualmente poco prima che esploda quella rovinosa pseudo-riforma protestante con Lutero che nel 1917 affigge le sue 99 tesi alla porta del Duomo di Wittenberg e da quel momento inizia una storia terribile e tragica, una vera tragedia, l'Europa settentrionale, in pratica, si separa dalla Chiesa di Roma. Inghilterra, odierna Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, buona parte della Polonia all'inizio, insomma, un'ampia parte dell'Europa passa con l'eresia. E proprio quando questo accade, nel Nuovo Mondo inizia la straordinaria avventura della cristianizzazione degli indigeni. E non solo, ma anche molto oltre il Centro e Sud America, col 500 inizia una nuova straordinaria stagione di espansione della Chiesa che manda missionari ovunque, in Congo, in Senegal, in Africa, in Asia, nelle Filippine. Non c'è terra dove spagnoli o portoghesi giungano navigando che non vede arrivare missionari, confessori, frati, sacerdoti che lentamente portano ovunque il Vangelo, quel Vangelo che deve essere predicato a tutta la terra e che deve essere conosciuto da tutti gli uomini. Io vi saluto, vi ringrazio, auguro di nuovo una santa domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e l'appuntamento è fra 2 domeniche, sempre alle 12 su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica.